Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
14ª puntata della seconda stagione di Europhonica, il format che, come avete capito oramai da oramai quasi due stagioni, vi tiene aggiornati su quello che di più importante avviene in Europa e dintorni. Ma oggi, ultima puntata del 2016, è anche una puntata speciale, come avrete avuto modo forse di intuire dalla sigla speciale che abbiamo realizzato. Perché? Perché questa volta saremo in diretta dagli studi di Samba Radio a Trento, a Sambapoli, accanto a me il grandissimo regista, nonché speaker, Nicola Pifferi, e davanti a me la divina Caterina Moser.
Una puntata ricchissima, Rossella. Parleremo di tantissime cose, dalla sfida alla presidenza del Parlamento europeo, una sfida lanciata dalle dimissioni di Martin Schulz e che sembra diventare una sfida veramente all'italiana, e poi la decisione sempre del Parlamento europeo di dotarsi di un autoregolamento per cercare di, diciamo, smorzare i toni dei parlamentari, quindi un certo codice di condotta interna, e poi la crisi delle socialdemocrazie europee e la diffusione dei nazionalismi, e poi inevitabile parliamo anche di cronaca degli attacchi terroristici che ci sono stati in Turchia e in Grecia e in Germania, scusate.
Hai accennato prima le dimissioni di Martin Schulz. Noi la settimana scorsa eravamo al Parlamento europeo e abbiamo visto il suo ultimo discorso appunto al Parlamento, ci ha detto addirittura Auf Wiedersehen, e quindi ora andiamo a sentirci una clip del suo discorso.
Signore e signori, gentili colleghi, questa è la mia ultima plenaria come presidente del Parlamento europeo e rappresenta quindi un momento emozionante della mia vita. 5 anni fa, dopo le elezioni, ho detto chiaramente che il mio obiettivo sarebbe stato di rendere il Parlamento più ascoltato e con più capacità di influenzare le decisioni. 5 anni dopo posso dire che insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo, portando il Parlamento a un livello mai visto. Lo abbiamo trasformato in uno spazio di democrazia europea. Qui, in questa aula, si sono tenuti i più importanti dibattiti e sono state prese le decisioni che hanno reso la vita delle persone migliore e più sicura. Alle ultime elezioni europee, il nuovo sistema ha permesso ai cittadini di scegliere il proprio presidente della Commissione europea, rendendo l'Unione più democratica e rafforzando la democrazia internazionale. Oggi però questa democrazia è in pericolo. Ovunque nel nostro continente gli ultranazionalisti stanno riprendendo potere, incitando le persone all'odio per il prossimo e all'abbandono del modello liberale, sociale ed ecologico su cui si fonda la società europea. Non sono mai stato un presidente accondiscendente. Ho però comunque provato a combattere per la causa europea, in modo che i cittadini possano superare le barriere e possano tutti assieme contribuire a una pace mondiale. Al mio successore e a tutti noi auguro la miglior fortuna, forza e confidenza per cambiare il nostro mondo in meglio. Non dobbiamo mai smettere di lottare per rendere questa Europa un posto migliore, un esempio per gli altri, un posto che dia speranza a chi l'ha persa.
Beh, estremamente toccanti le parole di Martin Schulz, che appunto ha abbandonato il proprio ruolo di presidente del Parlamento europeo e adesso si apre ovviamente una sfida molto importante. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ma questa puntata vuole anche fare una sorta di carrellata, vuole proprio parlare di quelli che sono gli eventi che più hanno caratterizzato questo 2016. E se c'è una parola che può riassumere appunto bene quello che ha attraversato l'Europa in questo 2016, è proprio purtroppo la parola crisi. Crisi non solo per quanto riguarda i rapporti verso l'interno, quindi crisi delle istituzioni europee nei confronti di sfiducia dei cittadini europei verso appunto gli atti e le amministrazioni, ma anche verso l'esterno. E mi riferisco appunto al contesto internazionale che è stato messo duramente alla prova.
Ma anche e soprattutto a partire dalla crisi dei migranti, che quando da marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati bloccati e con la chiusura della rotta balcanica gli sbarchi si sono concentrati in Italia, dove hanno già superato quelli del 2015. Secondo i dati UNHCR, tra il 1 gennaio e il 30 novembre del 2016 di quest'anno sono sbarcati in Europa 350.000 persone, di cui la metà in Italia e l'altra metà in Grecia. 4.699 i morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel 2016. Sembrano soltanto numeri, ma purtroppo sono persone.
E invece no, perché si parla di crisi anche da un punto di vista democratico. Parliamo infatti di spinte centrifughe. Chi non si ricorda i risultati piuttosto deludenti delle recenti elezioni o referendum in paesi come Italia, Ungheria, Paesi Bassi, ma Regno Unito? Chi si ricorda, per esempio, l'esito, ovviamente, del 23 giugno 2016, che ha sancito la volontà del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea? Insomma, si prospettano anche però per il futuro delle altri avvenimenti come le elezioni potenzialmente controverse, e si guarda tutti ovviamente verso la Francia e la Germania.
E ci sono poi stati queste crisi legate particolarmente alla crisi della democrazia, legati agli attentati terroristici, che non sono legati solo alla democrazia e alle spinte centrifughe, ma anche all'accordo di Schengen. Schengen, che è rimasto veramente in crisi negli ultimi anni, con la sospensione della libera circolazione e la ripresa dei controlli alle frontiere in alcuni stati come Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia. Insomma, bisogna veramente capire quale sarà il futuro, guardando anche alla situazione, come dicevi tu Rossella, della Gran Bretagna e del Regno Unito, che adesso come adesso sta costruendo in Francia il muro di Calais.
Ma non solo crisi all'interno, insomma, dell'Unione, anche coi paesi fuori, insomma, la crisi con l'America, con il fallimento dell'accordo TTIP, e la crisi con la Russia. Il vertice presieduto al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che è avvenuto la settimana scorsa, il Presidente ha cercato di far pressione sulla Russia prolungando le sanzioni a causa della drammatica situazione ad Aleppo Est, chiedendo appunto l'apertura di un corridoio umanitario. Ma è arrivata già la risposta del sindaco di Aleppo Est, Britagi Hassan, che ha dichiarato: abbiamo bisogno di qualcosa di più delle parole per salvare i civili ad Aleppo.
E come se non bastasse, si parla di crisi anche per quanto riguarda la Grecia. Ovviamente ne parleremo nel corso della puntata anche più approfonditamente, però il primo ministro Tsipras ha incontrato a cancelliera tedesca giovedì scorso a Berlino per difendere la decisione del governo di Atene di aiutare coloro che nel paese poi hanno sofferto di più a causa della crisi economica. Infatti, non so se ve lo ricordate, ma il Parlamento europeo aveva approvato il bonus forfettario per il mese di dicembre destinato alle fasce più basse di reddito, quelle pensionistiche più basse, il cui costo stimato di questa manovra avrebbe un impatto di 617 milioni di euro. Ma ovviamente vi potete immaginare che tipo di reazione questa manovra possa aver suscitato all'interno dell'Unione Europea.
E ancora la crisi delle istituzioni. Appunto, il Parlamento Europeo eleggerà il suo nuovo presidente il 17 gennaio, dopo che appunto Martin Schulz ha deciso di abbandonare la presidenza, intraprendendo la carriera politica in Germania. E appunto il 17 gennaio a scrutinio segreto sarà scelto il presidente, ma per vincere sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
Non è però solo un anno da descrivere come anno di crisi, perché sono stanti anche i successi, tra cui per esempio i successi scientifici. L'Unione Europea ha infatti festeggiato un successo industriale, quello di Galileo, il GPS europeo, che finalmente è entrato in funzione. Poi altri successi come l'accordo con il Canada, l'accordo del CETA, e poi, perché no, parliamo anche di ecologia e di sostenibilità, perché appunto abbiamo avuto la COP21-22 con la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO2. Parliamo anche però di successi nel campo del sociale, perché il sostegno dei diritti umani, come sempre, è stato portato molto avanti, soprattutto per esempio dal Parlamento europeo. Vi ricordate la settimana scorsa, potete ritrovarci come sempre in podcast, abbiamo parlato del premio Sakharov, che è stato appunto consegnato a Strasburgo. Passaggi di consegne, diciamo che è una parola che però può descrivere il dicembre e il gennaio che sta per arrivare alle nostre porte. Nelle prossime settimane, infatti, per esempio, la Slovacchia passerà il testimone a Malta, che assumerà la guida dell'Unione Europea per la prima metà del 2017. E come dicevi tu, cara Caterina, il 17 gennaio ci saranno le elezioni del nuovo presidente del Parlamento Europeo.
E proprio di questo e di una sfida che si profila essere per lo più prettamente italiana ci parlerà Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio nel prossimo Focus.
Joyeux Noël! E bonne année.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
C'è Maretta al Parlamento Europeo, così titolava il Post qualche settimana fa, e la metafora marina rende bene l'idea della situazione del PE. Lo scorso 24 novembre Martin Schulz ha annunciato che non si ricandiderà dopo la scadenza del suo mandato. Il presidente dell'Europarlamento da regolamento dura la metà della legislatura, quindi 2 anni e mezzo su 5. Sembrerebbe un annuncio naturale. Schulz viene da 2 mandati consecutivi, un unicum nella storia dell'istituzione. Perché allora tanto allarme? We'll be right back. Dalle elezioni per il Parlamento europeo del 2014 non è scaturita una maggioranza schiacciante. I due gruppi parlamentari più rappresentati sono stati il PPE ed il PSE, con un lievissimo vantaggio per il primo. La mancanza di una maggioranza significativa ha portato ad un accordo istituzionale tra i due gruppi, una grande coalizione, la stessa che ha permesso fino ad oggi al Parlamento di esercitare serenamente le sue funzioni. Garante e simbolo di questa alleanza tra gruppi centristi ma ideologicamente distanti è stato proprio il nostro presidente uscente Schulz. Ecco perché ora, con la sua dipartita istituzionale, le cose potrebbero complicarsi. I candidati per la presidenza del Parlamento europeo hanno una cosa in comune: sono tutti italiani. Per i due gruppi parlamentari più influenti correranno la presidenza Gianni Pittella, già presidente del gruppo dei socialisti europei, e Antonio Tajani, candidato dei popolari. Altri due italiani nelle fila di gruppi minoritari, come il GUE, Sinistra Unitaria Europea, con la candidata Eleonora Forenza, e l'EFDD, Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, che ha scelto il pentastellato Pier Nicola Pedicini. È chiaro comunque che la vera battaglia sarà tra Pittella e Tajani, il primo considerato dai progressisti il naturale successore di Schulz, perché è l'attuale capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento. La candidatura di Tajani è rafforzata dall'accordo sancito a inizio mandato dai due grandi partiti europei, un presidente socialista nella prima parte della legislatura, un popolare nella seconda, mentre quella di Pittella è stata scelta per contrastare il rischio di un'Europa a senso unico. Con un presidente popolare all'Europarlamento, tutte le più alte cariche dell'Unione Europea avrebbero la stessa bandiera, quella del Partito Popolare Europeo. Anche il presidente della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk provengono infatti dallo stesso gruppo. Il groviglio delle alleanze in UE potrebbe portare alla caduta degli altri due popolari, ma Juncker è insostituibile almeno fino alla sua scadenza, nel 2019. Meno sicura invece la poltrona di Donald Tusk. La presidenza del Consiglio europeo scadrà tra pochi mesi, a maggio del 2017. L'ipotesi di un successore socialista avrebbe portato Pittella a rinunciare alla sua corsa, come lui stesso aveva promesso di fare. Lo scorso 15 dicembre, però, il Consiglio si è riunito blindando la posizione di Tusk, che quasi sicuramente sarà riconfermato. Pittella spera, ma Tajani rivendica la maggioranza minima al Parlamento europeo che i cittadini hanno dato al PPE nel 2014. Finora la grande coalizione tra PPE e PSE ha permesso un'uniformità di voto e di posizioni costante. Tajani ha dichiarato di voler essere il suo garante, come lo è stato Schulz, presidente del consenso e non dello scontro. Pittella invece punta ad una maggiore polarizzazione delle forze politiche nell'emiciclo. Questo segnerebbe la fine della grande coalizione. Un cambiamento pericoloso o necessario? Tornano alla mente le parole del politologo francese Yves Menis, che alla vigilia delle elezioni del 2014 profeticamente ammoniva: le grandi coalizioni sono un rischio per l'Europa perché porteranno a compromessi al ribasso che non faranno altro che aumentare quel malcontento di cui si fanno portatori i partiti euroscettici. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 E sentiamo anche cosa ci ha detto David Carretta, corrispondente per Bruxelles da Radio Radicale, a proposito proprio di questa sfida tutta italiana per la presidenza europea.
Eurofonica. Gianni Pittella contro Antonio Tajani, socialisti e democratici contro Partito Popolare Europeo. È una sfida però tutta italiana, quella che si annuncia il 17 di gennaio per la presidenza del Parlamento Europeo, per succedere a Martin Schulz, che ha governato l'aula di Strasburgo per 5 anni. L'esito è incerto, i numeri dicono che Pittella e Tajani saranno testa a testa, ma potrebbero esserci delle sorprese, come Guy Verhofstadt, il leader belga del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali, che potrebbe sfruttare le divisioni interne ai due principali gruppi politici del Parlamento europeo per affermarsi come prossimo presidente. Verhofstadt non ha ancora annunciato la sua candidatura, lo farà solo se avrà una possibilità di rompere in qualche modo questa corsa a due tra Pittella e Tajani. Una cosa è certa, però, la grande coalizione che ha permesso all'Assemblea di Strasburgo e Bruxelles di essere governata e di sostenere anche la commissione di Jean-Claude Juncker, a partire da gennaio potrebbe scomparire. Questo è quanto ha annunciato Gianni Pittella. Qual è la conseguenza politica? Jean-Claude Juncker e il suo esecutivo saranno molto più fragili. L'Europa sarà più difficile da governare per i prossimi 2 anni e mezzo.
Eurofonica!
Quella mattina il banchiere si alzò un po' strano, grattandosi una mano. Al posto del palmo c'era un guanto d'arrosto, una manopola da cucina. La stessa mattina l'ufficiale si sentì male al campo militare. Stringeva il fucile con 2 prese da forno senza l'indice per sparare. Avete pulite, voi banchieri e soldati, voi che avete le mani in pasta. Ora sono imbottite, ve la siete cercata, ora avete le mani in pasta.
Ed ecco Mani in pasta del Caffè dei Treni Persi, numero 1 in tutto il mondo. La stiamo ascoltando in alta rotazione, praticamente anche BBC Radio 1 la sta annunciando in questo periodo. Dicevamo sì, scusate, mi sono arrivato un po'
ma
tardi.
Noi siamo su Eurofonica, Antonio ci teneva così tanto a lanciare questa canzone che abbiamo dovuto lasciarglielo fare.
Caffè dei Treni Persi, ragazzi, scusatemi, io ho tutti i loro album, tra l'altro, anzi volevo salutarli uno per uno.
Li salutiamo e intanto noi continuiamo a parlare del Parlamento Europeo, perché era il settembre 2015 quando Bonanno, proprio durante il discorso di Juncker, in uno dei momenti più drammatici della storia dell'Europa, indossa una maschera di Angela Merkel e inizia a fare una sceneggiata nel bel mezzo della plenaria.
Non si è trattato però di un semplice caso isolato, per questo il Parlamento ha deciso di dotarsi di un codice di condotta per i membri appunto del Parlamento Europeo, un codice di condotta che deve essere rafforzato, che includa divieti espliciti, per esempio vietando l'uso di un linguaggio e di un comportamento razzista e diffamatorio. Approfondiamo la questione nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi, Euradio Sena.
Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Risse, insulti razzisti, carta igienica sventolata, saluti nazisti, trombette e parolacce. Non stiamo parlando di quello che accade nei peggiori bar di Caracas, ma dei comportamenti decisamente poco onorevoli tenuti da alcuni eurodeputati all'interno del Parlamento Europeo. Episodi intollerabili e lesivi dell'immagine dell'Unione Europea, nei confronti dei quali, nell'immediato futuro, verrà adottata una maggiore severità. A partire dal prossimo 16 gennaio, infatti, tutte le forme di condotta non rispettose della dignità del prossimo verranno pesantemente sanzionate. Durante l'ultima plenaria è stata votata a stragrande maggioranza una revisione delle regole di funzionamento dell'Europarlamento. Tolleranza zero verso chi approfitterà della visibilità dell'aula per farsi portavoce di messaggi xenofobi e diffamatori. Chi non rispetterà questa nuova regola verrà sospeso dai lavori del Parlamento fino a 30 giorni e non potrà rappresentare l'Unione Europea in delegazioni e missioni. E non finisce qui. Nel caso di episodi molto gravi, il Presidente potrà addirittura sollevare dal suo incarico l'eurodeputato in questione e di conseguenza rimuovere dai documenti audiovisivi tutte le frasi dal contenuto poco appropriato. Insomma, una vera e propria damnatio memoriae. provvedimenti necessari, soprattutto alla luce dei numerosi casi avvenuti negli ultimi anni. Qualche esempio? Lo scorso marzo, durante la discussione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, il presidente Schulz ha espulso dall'aula il deputato di Alba Dorata, Lefterios Sinadinos, per aver rivolto insulti razzisti contro i turchi, definiti barbari, sporchi e randaggi. Non c'è dato meno pesante il polacco Korwin Mikke, balzato l'anno scorso ai disonori della cronaca per aver fatto il saluto nazista in aula, ma già tristemente noto per aver adoperato, durante un discorso tenuto a Strasburgo nel 2014, il termine dispregiativo nig per indicare le persone di colore. Il codice di condotta, entrato in vigore già nel 2012 ed oggi reso ancora più stringente, invita i parlamentari al reciproco rispetto durante le sedute e obbliga anche ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività dei membri del Parlamento. I deputati hanno infatti l'obbligo di dichiarare pubblicamente e online ogni attività svolta nei 3 anni precedenti, compreso l'ammontare dei loro guadagni. Inoltre, per contrastare i conflitti di interesse, nessun parlamentare in carica può avere un lavoro remunerato come lobbista, né accettare regali o benefici che superino il valore di 150 euro. Misure che nel complesso hanno l'obiettivo di rendere il Parlamento europeo un luogo in cui trasparenza e decoro possano regnare sovrani. Bando dunque ai comportamenti poco ortodossi. D'ora in poi si spera che gli onorevoli siano tali non solo di nome, ma anche di fatto. D'altronde, come dicono i francesi, noblesse oblige. Giuliana Ricozzi, Radio Siena, per Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Su Eurofonica, il format che vi vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo ogni puntata. E non solo nel 2016, ma anche nel 2017. Siamo live sul circuito delle radio Raduni per parlare di attualità. E più precisamente adesso ci concentreremo su una questione che ha colpito profondamente l'immaginario collettivo e anche personalmente l'Europa, il cuore dell'Europa. Parleremo proprio degli attentati di matrice terroristica che si sono susseguiti in Europa tra il 2015 e il 2016. Era proprio il 7 gennaio 2015 quando due terroristi hanno attaccato la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, un gesto che ha indignato tutto il mondo. Dopo 2 giorni un altro terrorista prende in ostaggio una decina di persone in un supermercato kosher a Vincennes e insomma la situazione è degenerata, è andata avanti su questa scia.
E a distanza di solo di un mese, nel febbraio 2015, la sparatoria in un caffè di Copenaghen con un morto e 3 feriti ad un convegno sulla libertà di espressione organizzato dall'artista Lars Vilks, autore di numerose caricature del profeta Maometto nel 2007. E poi come dimenticare gli attacchi di novembre 2015, 130 le vittime dei 3 attacchi coordinati a Parigi e dintorni. tre kamikaze che si fanno esplodere vicino allo stadio, sulle strade e nella sala concerti Bataclan, insomma, dove le persone vanno per divertirsi. E poi il 22 marzo 2016 una raffica di attentati compiuti a Bruxelles e rivendicati dall'IS, due all'aeroporto Zaventem e una alla stazione della metro di Malbec.
Era poi il 14 luglio del 2016 quando a Nizza un pesante camion ha per ben 2 chilometri falciato la folla sul lungomare della Promenade des Anglais a Nizza. E appunto da ultimo ci ricorda un pochino, meglio quello che è successo negli ultimi giorni, ci ha ricordato un pochino ciò che era successo a Nizza, l'attacco in Germania. Un tir di proprietà di una ditta polacca ha ucciso 12 persone, ferendone anche molti di più, al mercatino del quartiere di Charlottenburg a Berlino. Tir che è passato proprio da qui, dal Trentino e dal Brennero, per raggiungere la Germania.
Ma adesso, a parlare ancora di più ed approfondire la questione, noi abbiamo chiamato un esperto in materia, direttamente dalla Walter Tobagi di Milano, il nostro corrispondente Andrea Fioravanti. Benvenuto Andrea.
Ciao, grazie.
Allora, un poliziotto uccide ad Ankara l'ambasciatore russo mentre un tir travolge 12 persone a Berlino. Non si tratta di scene dei film d'azione, ma di omicidi non collegati tra loro, che però in questi giorni fanno tremare ancora di più l'Europa.
Partiamo subito da Berlino.
Sì, come avete anticipato prima, lunedì sera un tir ha travolto la folla che si era riunita per visitare, magari comprare qualcosa ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz, la zona ovest di Berlino. Come avete ricordato, 12 morti e 48 feriti. L'ISIS ha rivendicato l'attentato poche ore fa e la notizia più importante per noi italiani è che è dispersa una nostra connazionale, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, che lavorava nella capitale tedesca per un'azienda di trasporti. I dati che abbiamo ora è che il suo cellulare è stato trovato tra le bancarelle subito dopo l'attentato e Fabrizia ieri non si è presentata al lavoro, quindi molto probabilmente potrebbe essere una delle 12 vittime di ieri, perché i suoi genitori, che ora sono volati a Berlino, non sono finora riusciti a contattarla. Quindi non possiamo dire nulla per ora, perché non abbiamo la certezza, perché la Farnesina non ha ancora confermato.
Quello che ora è certo però è che erano due uomini alla guida, giusto?
Beh, due uomini, ma non proprio tutti e due alla guida, perché uno dei due era già morto prima che il tir travolgesse i mercatini di Natale. Si tratta di Lukasz Urban, polacco di 37 anni, finora nessun precedente penale, e secondo gli inquirenti il suo camion sarebbe partito da Cinisello Balsamo, che è una zona nord di Milano, ed è arrivato a Berlino lunedì pomeriggio, e in quel momento Lukasz sarebbe stato aggredito e ucciso dall'attentatore dopo aver opposto resistenza. Quindi si può dire che è morto prima della collisione con assoluta certezza. All'inizio la polizia aveva arrestato un pakistano che si trova lì al momento dell'incidente, però lo ha rilasciato subito dopo, qualche ora di confusione possiamo dire, e poi la polizia ha chiarito le idee ed è partita la caccia all'uomo in Germania. E la polizia tedesca sta cercando Anis A. Tunisino, in passato osservato speciale delle autorità, sembra ironico dirlo ora, per i suoi legami con l'estremista islamico Abu Bala, che è un imam che predica per l'aiuto allo Stato islamico. Sotto il sedile del guidatore la polizia ha trovato un duldung, che non è un oggetto sessuale per provocare il piacere, ma è il nome di un documento che permette agli immigrati a cui è stato negato il permesso di soggiorno di girare per il paese in attesa di un giudizio definitivo. Quindi a momenti ci potrebbe essere un blitz a Kleve, Nord Reno, e nel Nord Reno-Vestfalia, una regione che un land tedesco che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, perché è proprio quella dove si candiderà Martin Schulz alle prossime elezioni politiche. Lì, a Kleve, a pochi passi dal confine olandese, c'è un centro profughi che fino a dicembre ha ospitato Alice prima che il tunisino facesse perdere le sue tracce.
Quindi Andrea, il luogo scelto non è forse casuale?
No, c'è un punto di contatto tra tutti gli attentati che avete citato prima, cioè l'importanza del luogo. Perdonatemi per l'accento, visto che la puntata di oggi è proprio a Trento, però il Kurfürstendamm è uno dei viali di Berlino più ricchi della città, è una delle zone più importanti. E il mercatino si trova proprio sotto la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, cioè la chiesa simbolo della Seconda Guerra Mondiale, perché è stata bombardata dagli alleati, perché i suoi resti sono ancora rimasti. E quindi l'attentato è simile a quello del 16 luglio che è avvenuto a Nizza, dove, come avete ricordato prima, un tir ha travolto la folla. e c'era sempre un tunisino alla guida, e sempre in quel momento è stato rivendicato dall'ISIS. La differenza è che in Francia è stato per un rituale laico, 2 giorni dopo l'anniversario della presa di Bastiglia, mentre in Germania mancavano, e anzi mancano, pochi giorni a Natale, quindi festa laica e festa religiosa.
Tra l'altro questa zona è proprio gemellata con Trento, comunque complimenti Andrea per la pronuncia perché mi sembra corretta. Ma perché l'ISIS ha attaccato proprio la Germania?
Alcuni analisti si sono lanciati in qualche speculazione, hanno parlato di una vera e propria azione di guerra dell'ISIS. Da poche settimane le forze armate tedesche in Iraq hanno iniziato il loro turno di addestramento dell'esercito iracheno, lo stesso che ogni giorno combatte contro l'avanzata dell'ISIS, perché ricordiamo non combatte solo in Siria, ma anche in una gran parte dell'Iraq. Quindi lo Stato islamico avrebbe risposto con questo attacco come in una normale guerra tra Stati. È un'ipotesi suggestiva, ma siamo ancora nel campo delle supposizioni, quindi non vogliamo sbilanciarci di più.
Severino piange, però Ankara non ride.
Sì, l'altro evento importante è stato ieri quando l'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, è stato ucciso da un giovane poliziotto turco di 22 anni, Mert Altintas. L'ambasciatore stava inaugurando una mostra fotografica nella capitale turca quando proprio alle sue spalle Altintas ha iniziato a sparare. Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui. Queste sono state le sue parole prima di essere ucciso dalla polizia. Altintas aveva superato i controlli mostrando il tesserino da poliziotto agli agenti della sicurezza, che ovviamente non si sono neanche posti il problema che potesse essere una minaccia. È ovvio che questo omicidio rischia di rovinare i rapporti tra Turchia e Russia, che dopo alcuni screzi diplomatici, non so se vi ricordate l'episodio dell'abbattimento dell'aereo russo in territorio turco, dopo quel momento avevano stretto una forte alleanza, per forza o per amore, Erdogan, non avendo più l'appoggio dell'Europa, per una serie di motivi anche legata ai migranti, ha stretto una forte alleanza con Putin per combattere Assad in Siria. E quindi il presidente turco Recep Erdogan ha chiamato il suo omologo in Russia, a Mosca, e entrambi hanno condannato l'attacco terroristico. E visto che ieri si sono incontrati i due ministri degli esteri, possiamo dire che hanno rinsaldato l'alleanza costruita a fatica in questi mesi.
E noi ringraziamo Andrea Fioravanti da Milano per il contributo che ci ha voluto regalare. E proprio a proposito di questi rapporti particolarmente controversi tra Unione Europea e Russia, ma anche tra Russia ovviamente e Turchia, abbiamo il contributo audio di Daria Sharova, segretario internazionale della Young Guard of the United Russia Command, a proposito.
The horrible situation about our ambassador in Ankara is proof that Russia is attacking ISIS in Syria. And of course, if somebody thought that it's going to bring a better relation between Russia and Turkey governments, they're wrong. We will cooperate strongly with Iran, Syria and Turkey government to fight ISIS. Yesterday in Moscow, the ministers of foreign affairs of Russia, Turkey and Iran and Syria met to end the Syria crisis and agreed to reinforce cooperation, including stop supporting anybody, Jabhat al-Nusra or Hezbollah. And I hope that European Union will see how important to bring all countries from Middle East to this dialogue to keep stability. And believe we are on the right side of history. And if Europe wants to join us in this war against terrorism, always welcome.
Eurofonica!
Ho sempre creduto nell'hip hop e nel suo grande potenziale, lavorando duramente per poterlo dimostrare. Ho messo me stesso in disparte per anni, ma sono sempre stato sveglio e adesso sono come il lupo, occhi grandi per guardarvi meglio. Non sono un genio e di certo non vivo in lampada, e se esprimo un desiderio è di toglierti dalla cattedra, perché il tuo esempio è una tragedia, fa ignoranza collettiva e crea miseria in un'Italia che ha gente più seria di questi burattini, che non saprebbero più stare in piedi senza aver qualcuno che gli tiene i fili. Di chi ti fidi se dal momento che firmi un contratto fai gli interessi di un altro che hai secondi fini? Io ho rispetto di chi smette di fare il fenomeno e riconosco il valore al di là dell'aspetto economico, che certo è importante, non lo nego, ma non quanto il fatto di essere l'uomo di cui vai fiero. Ciò che conta è che quando guardi lo specchio riesci ancora a riconoscere te stesso da quei milioni di facce che ti sei messo addosso per nasconderti al giudizio della società. Ogni volta che l'hai fatto e ti toglievi il peso, cancellavi quella parte importante di te che riusciva a mantenere sempre il cuore acceso, rendendo immensa quell'immagine.
Volevo dirti che umanamente fai schifo, anche se per i tre quarti della gente rimani un mito. Sei solo il fumo di un fuoco lasciato incustodito, un po' come l'amore quando qualcuno si sente tradito. Guardo gli occhi di mia figlia e le dico che le persone buone possono vivere all'infinito, e nel farlo sfido l'inferno, perché spinto dal legame paterno divento forte come il padre eterno. La carriera di un grande artista tra i suoi alti e bassi è come quella di un grande uomo nei piccoli passi, e non si esaurisce nel tempo e negli spazi. Per raggiungere qualcosa bisogna sempre provarci, e non commetterò ancora l'errore di lasciare agli altri il potere di rallentarmi. Adesso puoi guardarmi, che ho la faccia di chi non ha intenzione di fermarsi. Qui non vince chi fugge, ma chi vuole impegnarsi. Ciò che conta è che quando guardi lo specchio.
E sono gli aforismi di domani, Pala con te stesso, che non è un consiglio ma il titolo. Poi mi spiegate che il titolo è, chi è l'autore? Pala? Il signor Pala. Tale Pala. Ciao.
Pala è l'autore.
Straordinario. Sì, è anche per lui, allora, fantastico.
Esatto. Torniamo live sul circuito Raduni. Ovviamente questa è Eurofonica, non ci stancheremo mai di ricordarvelo. E abbiamo parlato di attentati terroristici. Sicuramente sono tanti gli scossoni che fanno tremare l'Europa. Non solo terremoti fisici, ma ovviamente parliamo di scossoni legati alla crisi dei partiti tradizionali del Novecento. I maggiori partiti politici europei, quelli più vecchi soprattutto, sono quelli che sono entrati particolarmente in crisi, e invece si vede una crescita invece di quelli antisistema. Proprio di questo parleremo nel prossimo servizio. Ad approfondire la questione sarà Fabiano Catania da Radio Eco Pisa.
Desde España,
el equipo de Onda Campus
de la Universidad de Extremadura os desea
a todo el equipo de Eurofónica una
feliz Navidad y un próspero año 2017.
Eurofonica!
Quello che stiamo vivendo non è di certo un buon periodo per la sinistra europea. La crisi economica che ha investito l'Europa rischia di aggiungere un'altra illustre vittima al suo bollettino di guerra. Dopo il welfare e la classe media, adesso cade l'intera sinistra socialdemocratica. Una visione apocalittica troppo dura? Non proprio se si analizzano i dati dei principali paesi europei. In Francia, dove i socialisti governano, Hollande fa i conti con un gradimento elettorale ai minimi storici, tanto da costringerlo a rinunciare alle primarie del suo partito in vista delle presidenziali del 2017. Il presidente francese paga a caro prezzo i gravi errori in materia di sicurezza e i tanti attentati di cui la Francia è stata vittima. Ma gli elettori socialisti non perdonano né a lui né all'ex premier Valls, oggi sostituito da Cazeneuve, l'aver approvato la legge sul lavoro, il Jobs Act francese, che ha scatenato una vera e propria guerra civile nelle settimane a ridosso della sua discussione e approvazione in Parlamento. In Germania, invece, la SPD, Partito Socialdemocratico Tedesco, si è ormai rassegnata al ruolo di gregario della Merkel. I socialisti tedeschi, da anni, sono la stampella delle larghe intese che permettono alla cancelliera di governare e attuare il suo programma. Una strategia politica che vede anche fermi oppositori all'interno dell'SPD stesso, che ormai dai tempi di Schröder non riveste più un ruolo centrale nella politica di Berlino. In Spagna, i socialisti del PSOE sono nel caos più completo. Dopo due tornate elettorali in meno di un anno, a Madrid, da circa un mese, si è finalmente insediato un governo. Il primo ministro è il conservatore Rajoy, leader dei popolari, che avrà vita molto dura data l'astensione dei socialisti. Rajoy infatti non può contare su una maggioranza in Parlamento, ma il segretario dei socialisti Sanchez gli ha negato l'appoggio e per questo è stato costretto alle dimissioni dalla maggioranza del suo partito, favorevole invece ad un'alleanza di governo con la destra, mentre l'elettorato socialista spinge per un avvicinamento alla nuova sinistra di Podemos. Poi c'è la Gran Bretagna, fresca di Brexit. Nel regno di Sua Maestà, terra natia di industrializzazione e classe operaia, la sinistra rischia l'estinzione. Tutta colpa del segretario Jeremy Corbyn, secondo molti analisti. Corbyn si considera un socialista del XXI secolo. È un no global, un sostenitore dello statalismo e un grande avversario delle disuguaglianze. Tuttavia i britannici non sembra apprezzino molto le sue idee, data la batosta elettorale e le recenti amministrative, dove a salvare la faccia dei laburisti britannici ci ha pensato l'elezione a sindaco di Londra di Sadiq Khan. Infine c'è l'Italia, dove il PD di Matteo Renzi esce sconfitto al referendum costituzionale del 4 dicembre, ma rimane saldamente al governo, grazie alla maggioranza parlamentare, per merito suo, e anche delle larghe intese con il nuovo centrodestra, del neo ministro degli esteri Angelino Alfano. Esistono molti punti in comune tra i vari omologhi dei paesi europei analizzati fino adesso, e uno di questi è sicuramente il netto calo dei consensi ormai costante a favore delle forze cosiddette antisistema, populiste. L'altro grande punto che accomuna i destini politici dei socialdemocratici europei è la forte crisi identitaria della sinistra, che dovrebbero rappresentare e di cui hanno raccolto l'eredità. Se Dio è morto, certamente Marx non se la passa molto bene. Dagli anni 20, decennio in cui apparvero e mossero i primi passi le socialdemocrazie, il mondo è cambiato profondamente. Ciò che sicuramente emerge è che a un certo punto la sinistra non è stata più in grado di capire le trasformazioni dell'economia. Adagiandosi sulle grandi vittorie del passato, ha smesso di preoccuparsi delle disuguaglianze, della precarizzazione del lavoro, dello strapotere della finanza. In alcuni paesi è la stampella della destra, in altri ha governato identificandosi troppo spesso nell'elite più che nella gente che per anni ha difeso. È stata incapace di raccogliere l'urlo di quel ceto medio che da sempre è stato il suo bacino elettorale insieme alla manovalanza delle fabbriche e che oggi fugge verso il Movimento 5 Stelle, il Front National o Podemos. Il Parlamento Europeo di Bruxelles è forse il teatro più grande di questa crisi identitaria. Il Partito Socialista Europeo è gregario del Partito Popolare Europeo e l'austerity continua a essere la dottrina maggioritaria europea. Il grande paradosso è servito. Da progressista, la socialdemocrazia è diventata baluardo del conservatorismo di uno status quo. Da grande esempio di modernità si è trovata a inseguire la destra, che nel frattempo governa e fa le riforme. Rimane una sinistra sempre più schiacciata dagli antisistema, in particolare le destre estreme, che invece scendono in piazza e parlano ai deboli, esclusi e perdenti della globalizzazione. Quelli sedotti e abbandonati da una sinistra che ha perso la memoria. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Ed erano i Desiratas con Black Friday. E ho anche leccato il microfono, scusami, vai Kate.
No, ti siamo sempre
cose più interessanti.
No, ormai tu sei il nostro speciale musicologo.
Sì, esatto.
Ma noi siamo sempre su Eurofonica, su tutta l'area del circuito Raduni, e continuiamo con la nostra press review.
Esatto, e per partire direi di iniziare proprio da un qualcosa che abbiamo annunciato a inizio puntata, ovvero della crisi in Grecia. Come avete avuto modo di sentire, appunto, Bruxelles ha annunciato di voler sospendere la concessione delle tranche di nuovi fondi. Perché? Perché il governo greco non avrebbe agito in linea con gli impegni presi precedentemente con Bruxelles. Cosa è finito nel mirino? Bene, quelli che sono stati definiti come regali di Natale di Tsipras a isole e soprattutto a pensioni minime. La borsa di Atene ha reagito alla notizia di questa sospensione, di questo blocco della terza tranche di aiuti con un ribasso del 3%. E Tsipras non si trova adesso solo a dover gestire una situazione sicuramente molto delicata da un punto di vista interno, ma anche a livello internazionale, perché deve fare i conti con le elezioni politiche che si svolgeranno a breve, l'anno prossimo, in Germania e in Olanda, i due paesi che i cui elettorati vedono con maggiore ostilità il terzo prestito che è stato accordato alla Grecia, del valore, lo ricordiamo, di 86 miliardi di euro.
E il problema, lo sappiamo, è sempre lo stesso. Atene ha concordato con l'ex Troica di rispettare per un certo numero di anni il tetto di un avanzo primario del 3,5%, in cambio però del taglio al suo debito pubblico. Gli accordi dell'Unione prevedono di rimettere mano all'esposizione ellenica dal 2018 in poi. A complicare le cose, però, un paper dei vertici del Fondo Monetario Internazionale che dice: l'obiettivo del 3,5% è assolutamente insostenibile, ma ad accettarlo è stato Tsipras e, visto che si è impegnato a questo punto, deve approvare nuove misure di austerità sul settore pubblico e pensioni, aree dove finora, appunto per scelta politica, si è sempre fatto troppo poco. Questo è appunto quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Syriza però non può permettersi di firmare nuove misure d'austerità, pena la fine del capitale politico che le è rimasto, mentre l'Europa è pronta a sospendere gli aiuti se il Fondo Monetario si sfilerà dal salvataggio ellenico.
Ma a peggiorare i rapporti tra la Grecia, insomma, e l'Unione, le ultime dichiarazioni di Tsipras, che ha detto: la nostra situazione sta migliorando, il 2016 si chiuderà con un avanzo primario superiore alle attese. E quello a cui accennava prima Rossella, cioè i suoi regali di Natale, insomma i soldi in più, saranno destinati a garantire una tredicesima alle pensioni sotto gli 850 euro e a congelare l'aumento dell'IVA sulle isole dell'Egeo, dove stanno sbarcando i rifugiati. Il premier inoltre ha promesso l'assunzione di 5.000 tra medici e infermieri, il primo passo per puntellare un sistema sanitario dove l'austerità ha ridotto il 35% i trasferimenti statali dal 2009.
Eurofonica!
Sento che cade sul cuore, una spinta alla vita che sale, meno male che è Natale, il Natale che arriva in bianca le scale, che le sale mi accende, come una sigaretta che fa male, sì, come Natale quando è triste, ma non me ne frega niente, anzi mi piace anche il niente, perché sono un artista e adoro quel manto bianco sul cuore. Mi accende l'interruttore, nascosto nei regali sotto l'albero, del Natale inventato, stratagemma dell'uomo buono, da spendere per noi bambini, e guai a chi dice la verità, che Babbo Natale non esiste, perché a me piace l'invenzione del Natale, con le sue palle rotolanti sul cuore, e canditi animati da gustare, sul divano insieme a mio fratello, aspettando il piccolo Lord in TV che non ci commuove più, perché siamo diventati grandi, ma i grandi a Natale muoiono, sì, i grandi a Natale muoiono come i loro soldatini abbandonati giù nella cantina, su nella soffitta, è normale, è la selezione del Natale, breve come un Imagine di Lennon, canzone d'utopie che non cambia certo il mondo, ma lo rende più carino, come le luminarie nelle strade, le strade del paese.
E siamo tornati su Eurofonica, chiudiamo in bellezza Marco Parente con Acceso Natale, qui allo Zecchino no, stavo scherzando, Eurofonica. E dobbiamo parlare di social, vero Kate?
Parliamo di social, perché non solo noi siamo molto social e potete trovare raduni, Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram, eccetera, insomma, dato che io sono la donna social ormai. Il Parlamento Europeo è ovunque sui social, perché passa da Facebook a Twitter, passando per LinkedIn e addirittura Snapchat. È attivo su tutti i più popolari social network per comunicare al meglio con i suoi cittadini. Ad esempio, non so se voi conoscete News Hub, ma è un servizio di informazioni in tempo reale che aggrega in una sola piattaforma tutti i contenuti pubblicati sul web riguardo al Parlamento e ai parlamentari, quindi voi potete cercare il Parlamento e avere tutte le news. Ma ancora, lo potete trovare su Reddit, dove condividere le vostre informazioni e le fonti per appunto portare le tue notizie al Parlamento.
Che però è più americano Reddit, lo usano sì, tanto negli Stati Uniti, in Europa ancora non ha preso molto piede.
E ti dirò, cara Caterina, che non solo sono su tutti questi spazi in cui si può raccontare le notizie e raccontare quello che succede all'interno del Parlamento europeo, sono presenti anche su Spotify, forse con la playlist migliore di Martin Schulz, no?
Ciao, Wissim, Radio Eurofonica, nuova Lim, si sempre etic, Svetkus.
Eurofonica!
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore. Qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
No, ma state scherzando? Cioè, Finardi questo? La radio? E che è successo? Che è successo? Avete sbagliato?
No,
qualcuno ha schiacciato random in un iTunes a caso?
È successo che siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata, abbiamo deciso di dedicarci un po' un regalo, no?
E in chiusura anche di quest'anno.
Potevamo pensarlo anche a settembre, insomma, questa cosa.
In apertura, effettivamente non ci abbiamo pensato.
E anche durante, però vabbè.
No, non è vero. Allora, siamo arrivati oramai in chiusura di questa 14ª puntata della seconda stagione. Noi ritorniamo ovviamente il prossimo anno, dopo la pausa invernale, la pausa natalizia, ebbene il 12 gennaio, ovviamente sempre alle ore 6, live sul network Raduni.
Avete sentito, per augurarvi buon Natale, abbiamo contattato tutti i nostri amici delle redazioni appunto di Eurofonica e dei nostri colleghi in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per farvi gli auguri in diverse lingue. Avete sentito i canti in tedesco, avete sentito, l'ultimo era in lettone.
E però noi non potevamo chiudere in maniera migliore se non ascoltandoci le new skill, le opportunità di lavoro e di stage all'estero. Ce le racconta questa volta Lorenzo Pelucca da Perugia Radiofonica.
Buon Natale!
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Torna il consueto appuntamento con le EU Skills, che vi fa compagnia anche in occasione di questa puntata natalizia. Sotto l'albero potrete trovare tantissime opportunità di formazione e lavoro in giro per il vecchio continente e non solo. Iniziamo con l'EMSA, l'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, che offre la possibilità di svolgere tirocini dai 3 ai 5 mesi. Le date di inizio sono il 1 marzo e il 1 ottobre. Il programma offre la possibilità di un'esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, con l'intento di acquisire una conoscenza pratica del lavoro quotidiano dei vari uffici dell'agenzia e di mettere in atto quanto acquisito durante gli studi universitari. Possono presentare domanda i cittadini degli stati membri UE, di Islanda e Norvegia, che hanno completato il primo ciclo di studi superiori e ottenuto un titolo di laurea equipollente entro la scadenza per la presentazione delle domande. I candidati devono avere inoltre un'ottima conoscenza dell'inglese. I tirocinanti avranno diritto ad un contributo mensile di 888,94 euro. Affrettatevi perché la scadenza per l'invio delle candidature è il 23 dicembre. Per ulteriori informazioni e la relativa modulistica, il sito di riferimento è emsa.europa.eu/recruitment info/trainees. Infine, apriamo ulteriormente i nostri orizzonti. Se siete amanti del sushi e dei manga, allora il progetto Vulcanus in Giappone è quello che fa per voi. Il programma è rivolto agli studenti dell'Unione Europea ed offre la possibilità di effettuare un tirocinio presso un'industria del paese del Sol Levante. Lo stage si svolgerà in Giappone dal settembre 2017 all'agosto 2018. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini dell'UE o di uno stato aderente al programma COSME ed essere studenti presso università ubicate entro i confini di tali stati. Occorre inoltre essere iscritti al momento dell'invio della candidatura almeno al quarto anno di facoltà tecniche o scientifiche, ingegneria, informatica, chimica, biotecnologia, fisica, matematica ed altre affini. Gli studenti seguiranno un seminario sul Giappone comprensivo di un corso intensivo di lingua giapponese di 4 mesi e un tirocinio di 8 mesi presso un'industria giapponese. I candidati saranno selezionati in base al curriculum accademico e al parere dei loro professori, alla conoscenza dell'inglese scritto e parlato, alla motivazione, all'interesse nei confronti delle relazioni Unione Europea-Giappone ed alla capacità di adattamento. Gli studenti europei riceveranno una borsa di studio di 1.900.000 yen per coprire le spese di viaggio di andata e ritorno, l'assicurazione e le spese primarie di soggiorno in Giappone. L'alloggio sarà messo a disposizione dall'impresa ospitante per i 12 mesi. Il corso di lingua e il seminario sono a carico del Centro UE Japan per la cooperazione industriale. La candidatura va inoltrata alla commissione di valutazione entro il 20 gennaio 2017. Per ogni ulteriore informazione vi rinviamo al sito eu-japan.eu sotto la sezione eventi. Anche per oggi è tutto, al prossimo appuntamento con le EU Skills.
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.